Dal palinsesto della radio leviamo i somari, diamo più voce a due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scrivo.
Spiego alla nostra ospite in studio, quando ascoltando la colonna sonora che accompagna le nostre notizie di apertura, scegliamo un accompagnamento musicale di un artista che non è più tra di noi, Mauro Meazza si alza in segno di rispetto. Purtroppo gli ascoltatori non possono vedere, ma la nostra ospite di questa mattina non solo può vedere, può anche certificare.
E come no? E se non certifica lei, che è notaio, che cosa dobbiamo fare? È tornata a trovarci, ci fa molto piacere, Alessandra Mascellaro, consigliera nazionale del notariato, con delega ai rapporti con i consumatori. Buongiorno, bentornata.
La persona giusta, al posto giusto direi stamattina. Benvenuta negli
Grazie.
Studi di Radio 24.
Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro, buongiorno ai nostri ascoltatori.
Quale amico avrebbe scritto a chi? Qua non tanto amico, però qualche volta il fisco, lo sappiamo, è raramente
il fisco amico.
Amico,
lo dice sempre il viceministro Leo, il fisco amico. E il fisco amico ha scritto a questo signore pensionato, un artigiano, e gli ha un artigiano che ha più di 80 anni, quindi insomma è già in pensione da un po',
e ha cessato la sua attività da oltre 20 anni, chiudendo appunto la sua officina 20 anni fa.
L'agenzia delle entrate gli ha scritto, secondo me era l'agenzia entrate riscossione, perché vedo che gli viene irrogata una sanzione da oltre 500.000 di euro. E il signor Padellaro, che risiede a Robassomero, come ci segnalano le stampe, non si dà pace perché dice: ma perché mi fanno questa sanzione dopo 20 anni, probabilmente collegata all'attività che lui aveva e aveva ceduto? Ma dice: quando io ho chiuso quell'attività che aveva in Cirié, io ero alle porte della pensione, tanto che per liquidare i lavoratori, i fornitori, ho pure venduto la casa di famiglia. Siamo andati in affitto, quindi viviamo mia moglie ed io con la mia pensione, e non abbiamo grandi pensioni, insomma non è una pensione d'oro, come
no,
si dice.
Non solo, il fisco avrebbe anche già cominciato a riscuotere, perché appunto questo signore racconta che sarebbe già stato effettuato un prelievo di 700 euro sul conto del figlio dell'uomo, che ha due figli che peraltro non lavorano, vivono ancora con lui, quindi ha anche una situazione, diciamo, economica molto modesta, e quindi ancora anche per questo appunto non si capacita di questa cartella che è arrivata. Oggi pare abbia un appuntamento con l'Agenzia delle Entrate per cercare di capire che cosa è successo, e noi naturalmente speriamo che possa chiuderla molto rapidamente questa situazione, perché immagino che angoscia possa pervadere l'animo di questa famiglia. E però pare che dimissive ne possano arrivare parecchie in questo periodo.
Allora sì, perché il fisco sta anche invitando al cosiddetto ravvedimento speciale. Preciso che nel dire cosiddetto voglio essere un pochino ironico. Allora, il cosiddetto ravvedimento speciale, che consente di mettere una pietra, per dir così, sugli anni 2018-2022.
No, non una pezza, ma proprio una pietra.
Sì, di alcuni contribuenti o presunti tali. E questo ravvedimento speciale viene, per così dire, incentivato da una precompilata che l'Agenzia delle Entrate sta per inviare, verrà inserita lunedì prossimo, con una lettera che conterrà i dati di base, il calcolo dell'imposta sostitutiva, appunto per chiudere i conti con il fisco 2018-2022. Riguarda naturalmente i contribuenti che possono aderire al cosiddetto concordato preventivo biennale, perché questo tipo di ravvedimento è collegato a quest'altra misura con cui si, diciamo così, stabilisce in anticipo quanto può essere il dovuto tributario per gli anni a venire. Un anno per alcune categorie, più anni per altre categorie. Ne abbiamo parlato diverse volte qui a Due di Denari, sicuramente torneremo a parlarne prima della fine del mese. Peraltro i commercialisti hanno già sollecitato le entrate a dilazionare, a mandare un po' più in là il termine di fine ottobre, che loro dicono è un po' troppo vicino per prendere una decisione.
Anche perché a novembre ne arriva un'altra di salassata, appunto, per tutti. Per cui allora, però non sarà questo il tema che approfondiremo questa mattina, perché ne abbiamo un altro paio e ve li vado subito ad anticipare, i temi che saranno al centro del nostro programma di questa mattina. Allora, intanto il bonus Natale. Sono arrivate le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, cioè le indicazioni per il bonus Natale da 100 euro, introdotto, come ricorderete, dal governo di recente. Tra le altre cose, l'Agenzia, e questo aspetto ci ha incuriosito molto e quindi ha richiesto un supplemento di attenzione, ha confermato l'impossibilità di fare richiesta di questo bonus, perché peraltro bisogna proprio fare richiesta al datore di lavoro, altrimenti non viene erogato, per le coppie conviventi ma non coniugate, pur in presenza di un figlio a carico. Quindi l'Agenzia delle Entrate lo mette nero su bianco. Ne parliamo in apertura questa mattina con un nostro esperto fiscale, Marcello Tarabusi. E poi, Mauro, ricordiamo il motivo per cui abbiamo invitato la notaia Alessandra Mascellaro.
Eh sì, perché dal 2025 entriamo in una nuova stagione per quanto riguarda le dichiarazioni di successione e altri comportamenti, donazioni e trust, soprattutto sono nelle novità di questo decreto legislativo definitivamente approvato. È una riforma abbastanza importante, anche perché dovrebbe consentire anche una sorta di gestione in proprio, di gestione autonoma della successione da parte del contribuente. Misura che in realtà sarebbe già possibile oggi, ma forse non è così semplice. Notaia Mascellaro, è tutto compiuto? Questa è stata la prima preliminare domanda, poi ne parliamo meglio dopo le 11:30. È tutto a posto, non ci manca niente, il decretuccio, la circolaruccia, c'è tutto?
Pare tutto a posto. Pare tutto a posto. L'obiettivo di questo provvedimento normativo di cui tanto si parla è razionalizzare, semplificare e riordinare la materia delle donazioni e delle successioni, in qualche modo andando incontro al cittadino e al contribuente.
Allora, ne parleremo volentieri alle 11:30, se volete parlarne con noi, 800 24 00 24, il numero verde, potete intervenire in diretta, oppure 349 238 6666, messaggi WhatsApp, scritti, vocali, messaggi SMS. Tutto ciò premesso?
Rosciani come Azza sono i migliori a gestire i miei danari e i miei valori.
Che paura, tutte le volte che la mettiamo temiamo che riguardi noi. Al momento ancora no, ma in Francia detto fatto, Michel Barnier l'aveva detto ed ecco qua pronta la patrimoniale con varie forme, appunto arrivata sulle spalle dei contribuenti appunto francesi. Il primo ministro francese Michel Barnier ha presentato la manovra di bilancio francese ed è particolarmente impegnativa. Questa mattina la descrive molto bene sulle pagine del Sole 24 Ore il nostro Riccardo Sorrentino, ma a parte le cifre complessive di questa manovra, quello che è il focus più interessante è sulle 12 misure che ritoccano le imposte. Le persone fisiche, dice il governo francese, dovranno contribuire alle maggiori entrate per 5,7 miliardi e in primo luogo sarà introdotto un contributo differenziale temporaneo sui redditi altissimi, durata 3 anni per un totale di 2 miliardi e quindi tutti coloro che hanno un imponibile di 250 mila euro per un single senza figli o 500 mila euro per una coppia dovranno pagare un'imposta minima pari al 20%. Del reddito, una misura che limita al contempo detrazioni e deduzioni. Ma non c'è solo questo, Mauro.
Sì, perché poi ci sono delle esenzioni per i redditi da locazione, quindi sembra di capire, da una parte c'è una sorta di tassazione, viene detta temporanea, quindi mi immagino una sorta di una tantum, però sappiamo che poi le cose una tantum quando si tratta di prelievi fiscali, insomma, sono poi difficili da togliere. E c'è però un'agevolazione per quanto riguarda i redditi da locazione, la chiamano tassa B&B. E poi altro fa favore invece dei contribuenti, l'indicizzazione all'inflazione degli scaglioni, quindi vengono ritoccati i livelli di reddito ai quali applicare le diverse percentuali di prelievo, e questo fa sì che si evitino perdite appunto del potere d'acquisto. E aumenterà anche l'imposta malus sulle auto più inquinanti, l'imposta sui biglietti aerei. se posso dire a margine, 250.000 euro, bisognerà poi capire come viene costituito, come viene calcolato l'imponibile, perché se ci mettiamo un appartamento, un immobile e così via, insomma, potrebbe non essere neanche così tanto, 250.000 euro, sempre detto con rispetto del denaro. Guardo la notaia mascellare, insomma, mi sembra che se mettiamo beni anche immobili, forse il 250.000 rischia di essere un livello comunque molto raggiungibile da parecchi di noi, ecco.
Assolutamente sì, sono assolutamente in linea con quanto dite. È un importo che comunque anche per un piccolo risparmiatore, anche attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari, quindi quali un mutuo per esempio, è facilmente raggiungibile.
Basta, io stavo raccontando adesso non per far sapere i fatti miei, ma insomma 20 anni fa ho comprato una casa all'isola piccola e valeva un certo importo. Adesso improvvisamente in 20 anni sono diventata, non dico ricca grazie naturalmente all'aumento di valore di quell'abitazione, ma tutto sommato potrei essere ricontemplata proprio sotto questi casi. Non sono ricca, non fatevi...
No. Gli immobili soprattutto nei centro città, per chi detiene la proprietà da tanti anni, hanno subito delle forti rivalutazioni nelle zone che non erano turistiche e che lo sono diventate. Quindi stiamo parlando comunque di una situazione che potrebbe veramente coinvolgere tanti cittadini.
Questo in Francia però.
Esattamente, mettiamolo subito in chiaro di nuovo, perché non si sa mai, già si stanno accapigliando nell'ambito dell'esecutivo.
È tasse e Francia però, ecco. Come avrebbe detto Paolo Conte.
Allora, a proposito di mercato immobiliare, qua ci sono dei dati che questa mattina ci fornisce l'Istat. Nel secondo trimestre del 2024, sulla base delle autorizzazioni riguardanti il comparto residenziale, l'Istat stima una consistente diminuzione congiunturale sia del numero di abitazioni, c'è stato un calo del 9,5%, sia della superficie utile abitabile, -7,7%. L'edilizia non residenziale registra una crescita del 6,1% rispetto al trimestre precedente. Sarà tutta la partita legata, Mauro, proprio alla revisione della tassazione sugli immobili. Magari insomma gli italiani si stanno già mettendo le mani avanti, andando ad abitare in abitazioni più piccole. Potrebbe essere letta così questa informazione.
Beh, ancora però non abbiamo indicazioni su questo, dobbiamo aspettare almeno la bozza della manovra. In ogni caso, oggi sul Sole 24 Ore vi rimando poi alla lettura, perché adesso dobbiamo andare a parlare del bonus di Natale, uh-huh, cosiddetto. Oggi sul Sole 24 Ore apriamo proprio il giornale dalla prima pagina sull'evasione IMU. 5 miliardi all'anno di evasione IMU, è più o meno un quarto insomma di quello che si dovrebbe incassare, non viene incassato. Case fantasma, che in realtà sapremmo dove sono.
Eccole, i Ghostbusters pronti.
Esattamente.
L'esecutivo Meloni Ghostbusters.
E poi i pagamenti, cioè persone che banalmente non pagano l'IMU. E il governo, che come sappiamo è alla ricerca di risorse anche per mantenere una serie di agevolazioni che sono state varate l'anno scorso ma vanno a scadenza, come ad esempio quelle per il cuneo fiscale, la riduzione del cuneo fiscale contributivo, ebbene potrebbe anche prendere di mira questo punto delle case fantasma. L'evasione IMU poi è questione che dovrebbe stimolare i sindaci, ma sappiamo che sono spesso in difficoltà a colpire i loro stessi elettori.
Insomma, l'esecutivo acchiappa case fantasma invece di acchiappa fantasmi. Andiamo al primo tema di stamattina.
Dillo a due di denari.
Mauro, Deborah, io l'ho capita i bonus dei 100 euro. Per esempio, ho due figlie, convivono amorevolissimamente, hanno dei figli, non gli spetta niente. Poi conosco perfettamente come te, come la Deborah, tanta gente che lavora al nero, figlia 8.000 euro al mese, è lì che ha 63 figli perché gli piace far l'amore e ha voglia di bonus, ce l'hanno fin sopra i capelli.
Buongiorno. Per me basta con questi bonus, 28.000 euro all'anno non è poco, non è povero. C'è gente che campa 400 euro, c'è la pensione. Pensiamo a questi, no a 28.000 euro all'anno.
Siamo due genitori che non sono mai stati sposati, non viviamo assieme, non stiamo più insieme, anche se ci sono buoni rapporti. Mio figlio minore, che non ha ancora 13 anni, è nel mio nucleo familiare, però e ce l'ha a carico lui, perché io, essendo una precaria della scuola, difficilmente riesco a scaricarmi o avere qualsiasi tipo di agevolazione. In questo caso lui, il padre, ha diritto a questo bonus di 100 euro?
Quanta confusione per 100 euro, mi verrebbe da dire, per carità, ma il gioco sì. Vale la candela? Magari io immagino che per tante famiglie possono essere anche una bella cifra, sicuramente una bolletta ce la paghi, però santo cielo.
No, diciamo che una volta c'era un termine, non so quanto il nostro esperto Marcello Tarabusi, dottore commercialista, voce amica di Radio 24 e firma del Sole 24 Ore. Buongiorno, bentornato Tarabusi.
Buongiorno ai brillantissimi conduttori e buongiorno alla dottoressa Massellana in studio e buongiorno ovviamente agli ascoltatori.
Marcello, dottor Tarabusi, qui abbiamo letto la circolare 19E. Io, a me pare un po' una carità pelosa, si diceva una volta. Cioè, allora, prima di tutto il vice ministro Leo ci aveva detto che avrebbero rimediato con circolare a una apparente chiusura della norma per quanto riguardava i single con figli.
Hanno chiarito.
Però non vediamo l'apertura, forse leggiamo male noi.
Sicuramente l'hanno chiarita definitivamente la vicenda.
No, forse non abbiamo capito noi. E poi comunque la platea sembra molto ristretta, già l'importo non è che sia di quelli da urlo, però vabbè, insomma, diciamo che a fisco donante non guardiamo in bocca.
Sempre meglio che un calcio nel sedere, io certo. Dico solitamente.
Meglio che perdere l'ombrello in un giorno di pioggia. Cosa possiamo dire, Tarabusi?
Allora, intanto aspetta, circolare 19/E per i pruriginosi, diciamo, del documento.
Certo, del 10 ottobre, quindi con data di ieri. Allora, possiamo dire che sì, effettivamente la circolare conferma in realtà il fatto che i nuclei, diciamo, le persone che hanno, cioè, le famiglie in cui ci sono due genitori hanno diritto al bonus solo se sono coniugate o, sapete che per legge le unioni civili tra persone dello stesso sesso sono equiparate al matrimonio, quindi devono essere coniugati e uno dei coniugi deve essere a carico dell'altro, perché le condizioni per fruire sono essere diciamo coniugati e che il coniuge sia a carico. In alternativa, le famiglie dei single solo nell'ipotesi in cui l'altro genitore manchi, e il concetto di mancanza di altro genitore non è se vive in un altro nucleo, ma è se è deceduto, se non ha riconosciuto il figlio, se è stato il figlio è adottato da uno solo dei due genitori oppure affidato, affiliato a uno solo dei due genitori. Quindi, come nel caso del quesito della gentile ascoltatrice, purtroppo il bonus non spetta, perché per le condizioni in cui i genitori sono due non è possibile fruire del bonus, anche se uno dei due genitori, anche a seguito di separazione, vive da solo col figlio. Aggiungo una considerazione, se posso, rapidissimamente. Prego. Segnalo una sentenza della Corte Costituzionale di luglio del 2000, 148 del 2024 di luglio, che ha riaccapitolato tutta una serie di principi sulla famiglia di fatto, ha pronunciato l'illegittimità costituzionale della disposizione del codice civile che non consente l'impresa familiare tra conviventi more usorio, e ha ricapitolato tutta una serie di principi dicendo sostanzialmente che nella Costituzione la famiglia è tutelata da un articolo speciale che è il 29, mentre le famiglie di fatto sono tutelate dall'articolo 2 come formazioni sociali, ma che ormai per le tutele dei diritti fondamentali devono essere equiparate. Quindi c'è uno spunto, diciamo, per ragionare in termini di irragionevolezza di questa di questa esclusione. Però bisogna tener conto che tutte le pronunce delle corti costituzionali che hanno esteso alla famiglia di fatto, per esempio le visite in carcere, la donazione di organi e tessuti, tutta una serie di casi, riguardano la tutela dei diritti fondamentali. Questo è un bonus ed è una norma quindi eccezionale, per cui diciamo siamo sul crinale. In più, chi farà ricorso alla Corte Costituzionale per 100 euro? Però è un tema a cui la Corte non è insensibile.
Si troverà un laureato in giurisprudenza, però un avvocato, anche se con, sì. Con un reddito, diciamo, non proprio di quelli consistenti.
Sì, certo. No, Tarabusi, andiamo, vabbè, adesso fatto salvo il principio che su questo aspetto sicuramente si ritornerà, vedremo magari se ci sarà anche l'intenzione, la possibilità, lo strumento per correggere
giusto.
Questa parte.
Sì, perché una circolare, Debora, esatto. Scusami, una circolare non è scolpita nella pietra,
infatti.
È una indicazione interpretativa che può essere superata da una successiva indicazione interpretativa.
Ah, mamma mia, mamma, come sei stato forbito.
È perché guardavo intanto il notaio Alessandro Mascellaro che mi ha detto che stavo andando bene.
Bisogna parlare come delle personcine a modo. modo stamattina. Tarabusi, come richiedere il contributo? Perché pure questo lo dobbiamo spiegare molto bene, altrimenti qualcuno lo perde. Bisogna andare al personale, all'ufficio delle risorse umane e andare a bussare alla porta appunto del datore di lavoro per farselo erogare. E verrà erogato, se non mi ricordo male, in tredicesima.
È corretto, viene erogato in tredicesima, non basta bussare, ma bisogna anche presentare un'autocertificazione nella quale si indica la sussistenza dei requisiti di legge, cioè che il reddito complessivo è sotto i 28.000 euro, che c'è la condizione familiare di quelle che abbiamo detto, insomma c'è da produrre della documentazione. Ricordiamo però che non è l'unico modo per fruirne, perché ci sono casi in cui è possibile fruire del bonus in sede di dichiarazione dei redditi. Chi non ha un datore di lavoro perché il lavoro è cessato nel mese di dicembre, quindi non può chiederla a nessuno, lo potrà chiedere come bonus in dichiarazione. Lo stesso vale per chi non ha un sostituto d'imposta, colf e badanti che hanno datore di lavoro privato, e anche chi, dice la circolare, non è sicuro di raggiungere i 28.000 entro l'anno può non chiederla adesso e poi chiederlo nella dichiarazione. Detto questo, invece, se si va dal sostituto, si fa l'autocertificazione, il sostituto eroga nella tredicesima e poi ottiene un credito d'imposta e quindi li recupera dallo Stato. Cioè, rimane da dire che per chi ha, diciamo, avuto più datori di lavoro nel corso dell'anno deve fare la richiesta a chi è diciamo il sostituto d'imposta al momento del pagamento della tredicesima. Chi invece ha più lavori part time con più datori di lavoro può scegliere a quale dei datori di lavoro chiedere la liquidazione di questo bonus, però deve ovviamente specificare anche i giorni di lavoro prestati presso gli altri, perché c'è il problema che il bonus spetta per intero se uno lavora 365 giorni nell'anno, se no se uno ha lavorato meno di 365 giorni si fa il calcolo pro quota.
Allora, io credo che su questo bonus torneremo. L'unico consiglio che possiamo darvi, se ritenete di essere a buon diritto in questa platea, fate per tempo la domanda all'amministrazione personale, dovete produrre per tempo i documenti, perché l'erogazione nella tredicesima viene predisposta ovviamente con diverso anticipo da parte degli uffici del personale. Io so che la notaria Mascellaro vuole mettere ordine sul punto, ma invece fermo entrambi, cioè salutiamo il dottor Marcello Tarabusi, commercialista, firma del Sole 24 Ore, voce di Due Denari. Grazie Tarabusi.
Grazie a voi, è sempre un piacere.
E noi ascoltiamo invece adesso Deborah.
Certo.
Le borse.
Lasciamo perdere, va là, che siete entrati in un campo minato che è meglio evitare.
Due di denari.
Niente male, il ravvedimento tombale, ma chiamiamolo condono, è proprio un bel dono.
Delle volte non ce la facciamo a pagare l'IMU e il problema è che quando devi pagarla dopo tanto tempo in cui ci sono le sanzioni, se non sono riuscito una volta a pagarla, com'è che faccio a pagarla dopo con le sanzioni? Secondo me ci vorrebbe anche lì una sanatoria per chi vuole pagare, ovviamente.
Ah beh, per 100 euro sicuramente ci sarà un boom di matrimoni con conseguente rilancio dell'economia nella ristorazione, ma questo sì.
Magari risolveremo anche l'inverno demografico, Mauro.
Ma vabbè, insomma,
basta,
devo dire
con l'ironia,
che
siamo rispettosi.
Prima di rientrare in collegamento, la notaia Alessandra Mascellaro, nostra ospite oggi, con cui tra un attimo parleremo delle novità per quanto riguarda le successioni e le donazioni, diceva: certo, questa chiusura interpretativa della circolare delle entrate sul bonus suona un po' stonata rispetto a tanti provvedimenti normativi, interpretativi, applicativi, che invece vanno verso una completa equiparazione, mi pare, famiglie di fatto, single, famiglia coniugata, sposata in chiesa, coniugata in comune,
anche perché,
eccetera.
Che ti sposi o no, insomma, l'auspicio è che si facciano figli in Italia, secondo me come arrivano, arrivano.
Sì, infatti volevo aggiungere questa considerazione a quanto aveva detto il dottor Tarabusi che mi ha preceduto. Il sistema si sta orientando complessivamente, le pronunce della Corte Costituzionale citate dal dottor Tarabusi lo illustrano bene, verso un riconoscimento delle famiglie di fatto, di una società che comunque si sta è diversificata, le realtà sociali, le famiglie possono essere costituite in tanti modi diversi. La sentenza della Corte Costituzionale, ma in tempi più remoti la stessa legge Cirinnà aveva parlato delle convivenze di fatto. Ecco, l'invito che facciamo è che gli strumenti applicativi non dimentichino di recepire le istanze che arrivano dalla società civile, certo. Quindi non dimentichino le famiglie di fatto, che spesso e volentieri sono famiglie a tutti gli effetti di persone che hanno costruito una vita insieme.
Allora, andiamo invece al tema per cui abbiamo ufficialmente invitato la notaia Alessandra Mascellaro, e cioè l'arrivo appunto di questa semplificazione per il mondo delle successioni e delle donazioni. Allora, notaia, sono sempre un po' in difficoltà nella descrizione corretta della carica. Andiamo un po' proprio all'impianto, diciamo, di questa misura. Arrivano davvero delle semplificazioni per chi, per esempio, come voi seguite questi iter che a volte per certe famiglie sono decisamente complessi?
Sì, arrivano delle semplificazioni. Le intenzioni del legislatore, l'abbiamo anticipato, è quello di riordinare l'intera materia delle successioni e delle donazioni. Anticipiamo subito che l'imposizione fiscale non cambia. La normativa entra in vigore dal 1 gennaio 2025, quindi si applica alle successioni che si apriranno dal 1 gennaio 2025 o alle donazioni fatte dopo tale data. Se posso aggiungere, abbiamo parlato in sede di prima istanza, quando veramente i giornali avevano cominciato a illustrare lo schema di decreto della successione precompilata. Sfatiamo un pochino questo mito. La successione precompilata in realtà è uno strumento che esiste già. Se ci si collega al sito dell'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software.
Nel caso, diciamo, in cui il nostro congiunto sia venuto a mancare e si debba aprire una successione, esiste già un documento che ci indica...
Un software. Vediamo che cosa vuol dire precompilata, di cui si è tanto parlato, che in realtà poi è uno strumento esistente già attualmente. L'Agenzia delle Entrate, sulla base del colloquio fra i vari uffici, attinge a queste banche date e può individuare alcuni dati. Per cui
quanti immobili aveva la persona che non c'è più, il decuius,
la persona che è venuta a mancare,
che
e
tipo
chi
di
sono
patrimonio,
gli eredi,
anche i rapporti bancari.
Quello, tutto quello che si può raccogliere, tutti i dati che si possono in qualche modo raccogliere dai pubblici uffici. Ecco, questo però non può prescindere da un controllo, perché ovviamente alcune situazioni specifiche, per esempio, possono non essere recepite dal software. Faccio l'esempio di un immobile che magari non è correttamente intestato in catasto e pertanto non viene in qualche modo convogliato una dichiarazione di successione.
Anche perché sappiamo che la proprietà immobiliare in Italia è molto frazionata fra un milione di eredi, quindi sul patrimonio immobiliare è sempre meglio esercitare un ulteriore controllo. Quindi, fatto salvo tutto quello che lei ci ha indicato, ad esempio la semplificazione in questo caso dove arriva?
La semplificazione la vediamo intanto nell'autoliquidazione dell'imposta di successione e di donazione. Sostanzialmente prima che cosa succedeva? Si presentava la dichiarazione di successione, si autoliquidavano le imposte ipotecarie e catastali e poi l'ufficio, l'Agenzia delle Entrate, aveva un termine entro il quale avrebbe liquidato le imposte di successione e donazione. Oggi si fa lo stesso, per cui in sede di sottoscrizione e dichiarazione di successione si pagano le imposte ipotecarie e catastali e poi bisogna andare ad autoliquidare, quindi calcolarsi le imposte di successione, che devono essere versate, dice la legge, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione, che è un anno. Ecco, anche qui bisogna fare attenzione sull'autoliquidazione, perché l'autoliquidazione può dare luogo agli errori, e se ci fossero degli errori nel caso di autoliquidazione da parte del contribuente, l'agenzia ha un termine per correggere questi errori applicando anche delle sanzioni. Quindi, insomma, è sicuramente una semplificazione, ma da manovrare con attenzione col il supporto poi di professionisti esperti, quali possono essere tra gli altri anche i notai.
Certo. Mauro, vai.
Sì, no, volevo capire una cosa. Nella cosiddetta fai da te della precompilata, piace molto ai giornalisti, abbia pazienza, notaio. Però se ad esempio ci sono degli investimenti anche non particolarmente consistenti, cose normali che possono capitare in una vita di lavoro e di risparmi, e in realtà uno deve ricordarsi di metterli, perché non credo che l'Agenzia delle Entrate abbia accesso così puntuale ai nostri investimenti. So che ha il totale delle giacenze, ad esempio, ma non ha...
Anche perché dovrebbe avere l'accesso al portale bancario dedicato dalla banca, per cui in ogni caso bisogna chiedere alla banca l'elenco delle giacenze, alcune delle quali saranno esenti da imposta, altre no, e controllare e verificare che le giacenze indicate nella dichiarazione di successione siano corrette, nel caso correggerle ed elencare analiticamente,
quindi una per una,
esattamente le voci in relazione alle giacenze di cui siamo proprietari.
Anche perché, scusate, mi intrometto, sono anche cifre variabili, perché se uno deve indicare, che ne so, quote di fondi di investimento della persona che non c'è più, e chiaramente la pratica della successione, come ci ricordava Notaio, è anche abbastanza lunga, può durare anche un anno, giusto? Sì. C'è tempo un anno appunto per completare tutto l'iter, e poi la cifra di quale momento della successione.
Se ricordo bene, si prende il momento del decesso, cioè si chiede all'istituto di credito di certificare il valore al momento del decesso.
Esattamente.
Però se ho 5 fondi comuni, ma anche da 1000 euro ciascuno, devo andare, cioè da investimenti da 1000 euro ciascuno mi devono certificare il valore per 5 volte, 5 cose devo io riportare,
cioè,
in dichiarazione.
Se io ho le mie giacenze per esempio in 5 banche diverse, devo richiedere questa stessa dichiarazione a tutte le banche.
Altro che autoliquidazione e autocertificazione.
A proposito di auto, scusate.
Sì, ecco.
È il momento del traffico.
Comunque mi schei no che ne go. E vorrei sentire tanto il traffico.
Due di denari.
Io non sono un elettore di destra e fortunatamente guadagno decisamente di più di 28.000 lordi annue, ma questo provvedimento mi piace, che si sposino. Non è possibile che io da sposato debba sempre pagare di più di coppie perfettamente equivalenti alla nostra che sono conviventi. Lo stesso IMU, casa al mare, casa in città e non prima casa per entrambi. Sposati non lo possono fare, ma questo è solo un esempio.
Buongiorno, in caso di successione dei veicoli, che fare per favore?
Allora, Natalia Mascellaro, dove eravamo rimasti con la spiegazione ai nostri ascoltatori delle novità che stanno arrivando.
Parliamo delle buone notizie,
esatto,
Deborah?
Sì, assolutamente.
Allora, le buone notizie sono che la semplificazione va nella direzione di allegare meno documenti alla dichiarazione stessa, per cui gli estratti catastali non si allegano più. Poi c'è una norma particolare che è stata introdotta proprio all'ultimo, per cui l'unico erede che ha meno di 26 anni potrà accedere ai conti bancari prima di aver presentato la dichiarazione di successione per avere i proventi, quindi le risorse per pagare le imposte ipotecarie, catastali.
Anche se
bollo.
Già è autonomo e lavora, quindi vale solamente il principio anagrafico, diciamo.
La norma si ferma qui per il momento, poi vedremo che cosa ci dirà, ma serve, diciamo, nell'intenzione del legislatore per facilitare i giovani che si trovano di fronte a un patrimonio senza avere la disponibilità per sostenere almeno le prime spese, per sbloccare la situazione. Io credo che l'intento sia poi questo, poi nell'applicazione pratica vi saprò dire
che cosa succederà. Ecco perché, scusi, tornerei su un punto che è caldo anche nei messaggi al 349-238-6666. La decorrenza lei l'ha già ricordata in precedenza, la ribadiamo perché in questo caso giova ripetere davvero. Noi stiamo parlando di norme che saranno applicate per quanto riguarda le successioni che si aprono dal 1 gennaio del 2025.
Vuol dire che la persona si aprirà per la normativa si applicherà per la persona che viene a mancare dal 1 gennaio 2025 in poi.
Quindi se una persona sciaguratamente venisse a mancare il 31 di dicembre di quest'anno del 2024, si viaggia ancora con il vecchio regime, cioè con le indicazioni attuali.
Sì.
Ho compreso correttamente?
Esattamente.
Questo giusto per ribadire un punto che è sempre oggetto di perplessità, perché poi i casi appunto della vita sono n e non si sa mai bene bene come districarsi.
Altri punti da spiegare?
Altra semplificazione che agevolerà la vita di diversi cittadini, abbiamo il caso in cui per esempio tanti immobili vengono intestati in usufrutto ai genitori e nuda proprietà ai figli. Quando viene a mancare il genitore, l'usufrutto in linea generale non cade in successione, ma si riunisce alla nuda proprietà. Il problema è che per avere l'intestazione catastale tutta in piena proprietà, tutta intestata al figlio, bisogna presentare una voltura, che magari non è proprio agevole presentare per una persona che non se ne occupano quotidianamente. Ecco, in questo caso, in base alla nuova norma...
No, anche perché verrebbe naturale da pensare che essendo la proprietà mia che ho dato in usufrutto ad un genitore, è automatico che la proprietà rientri immediatamente nella mia disponibilità, invece ci sarebbe da presentare questa voltura.
Sì, però il legislatore
oggi
ha recepito questa sua istanza, Deborah,
ecco,
per cui
te l'ho presentata correttamente.
Da adesso in poi, dal 1 gennaio in poi, quando viene a meno un usufrutto, sarà l'Agenzia delle Entrate ad effettuare la voltura sulla base delle comunicazioni effettuate all'anagrafe tributaria.
Le auto, beni mobili iscritti in pubblici registri, quindi ci può essere anche una barca ad esempio che viene...
Sì, le auto non cadono in successione e devono essere l'intestazione cambiata recandosi in una PRA o in una agenzia automobilistica con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, il certificato di morte e appunto un'attestazione che attesta che quella persona è erede, per cui gli autoveicoli non cadono in successione o quantomeno non si inseriscono, precisiamo meglio, nella dichiarazione di successione.
In questa autoliquidazione, ci mancano 2 minuti e mezzo, dobbiamo precisare degli aspetti su quali indicazioni appunto vadano messe,
se vogliamo, Deborah, ricordiamo l'imposizione fiscale che come diciamo non è cambiata e che è sempre la stessa, per cui nel caso di trasferimenti immobiliari, quindi di eredità lasciate a coniuge e figli, il legislatore riconosce un'esenzione fiscale fino dall'imposta di successione e donazione fino a 1 milione di euro pro capite. Nel caso di successioni ereditarie fra fratelli, l'esenzione fiscale fino a 100.000 euro e invece per tutti gli altri parenti si applicano, in particolare parenti fino al quarto grado, per esempio i cugini sono fra loro parenti di quarto grado, gli affini in linea collaterale fino al terzo grado si applica il 6% di imposta di successione, per tutti gli altri soggetti l'8%. L'imposizione fiscale non cambia. Se posso aggiungere un'ultima notazione, cambia una particolarità: in sede di contratto preliminare, cioè di compromesso, avevamo una tassazione diversificata per la caparra e l'acconto. La caparra confirmatoria veniva tassata allo 0,50%, l'acconto al 3%. Ecco, il legislatore ha unificato la tassazione portandola tutta allo 0,50%.
Però
c'è una ultima cosa, arriva con una telefonata ma non facciamo in tempo a riprenderla. Se vengono trovati beni di valore quando è stata già chiusa la successione, si può riaprire? O meglio, possiamo anche dire, ma se ho sbagliato, se qualcosa è stato sbagliato, visto che andiamo verso un fai da te, si può correggere?
Assolutamente sì, c'è la possibilità di correggere la successione ed eventualmente di pagare le imposte soltanto dove ci fosse una maggiorazione relativamente alle imposte non pagate.
Grazie. Deborah, siamo direi in chiusura della settimana e in chiusura non facciamo tempo a prendere altre telefonate. Vi ringraziamo comunque di averci ascoltato fin qui. Vi ricordiamo che oggi dovrebbe essere disponibile, ne sono quasi certo, la Digital Round Table di mercoledì che appunto abbiamo svolto, dedicata alla previdenza complementare, cioè ai fondi pensione. Potete rivederla gratis dal sito di Radio 24.
Anche stamattina avete avuto la possibilità di avere questa ottima consulenza della notaia Alessandra Mascellaro, consigliera nazionale del notariato, oltre che responsabile dei rapporti con i consumatori, quindi una consulenza totalmente gratuita su tutte le novità che entreranno a regime dal 1 gennaio dell'anno prossimo in materia di successioni e donazioni, ma sono temi che assolutamente nel momento in cui entreranno nel vivo dovranno essere oggetto di nostri ulteriori approfondimenti. Grazie notaia Mascellaro.
Grazie a voi.
Grazie anche per le brioche che ci ha portato stamattina.
Vero, è stata gentilissima.
È vero. Buona giornata a tutti, a lunedì.